chi lo avrebbe mai detto che 1-0-0 tra Manchester City e Arsenal sarebbe stato santificato in questa maniera? Io credo che comunque sia stata una partita bella, sia stata una partita che ha allietato il nostro pomeriggio pasquale, peraltro in una giornata in cui avevamo subito il cambio dell'ora, quindi ci sembravano ancora le 4:30 e avevamo sonno. Eppure, per quanto sia finita 0-0 Manchester City Arsenal, una partita chiave per la Premier League, per le prossime giornate, per questa stagione, credo che ci siamo divertiti e soprattutto ho trovato tantissimi spunti che voglio portarvi sulla difesa, sul modo di difendere, sullo schieramento in campo, su qualche dato, anche perché in tutto ciò possiamo unire in puntini e formulare delle considerazioni filosofiche più o meno, ma insomma tutto questo per parlare di calcio, per parlare di Premier League e soprattutto per dirvi una cosa innanzitutto, che Guardiola e Arteta cambiano, si evolvono per rendere e per migliorare la propria squadra, per rendere i propri giocatori migliori, adattandosi magari alla partita, volendo anche cambiare identità sistema per non essere pienamente prevedibili, ma lo fanno contemporaneamente e questo è importantissimo da sottolineare sempre per quanto riguarda Guardiola, ma è straordinario dirlo per quanto concerne invece Arteta, che è il grande figlio il prodigo di Guardiola. Ha lavorato proprio con il tecnico catalano al Manchester City, dopo una carriera comunque importante in Premier League e non solo, e dopo essere stato una bandiera dell'Arsenal, adesso sta portando l'Arsenal ai massimi livelli e credo che questo 0-0 sia figlio di un momento delicato per la Premier League e per la stagione di entrambe le squadre, e occhio perché potrebbero rincontrarsi in semifinale di Champions, qualora succedesse sarebbe straordinario, ma dato che lo 0-0 sembra sempre figlio di una partita sterile dal punto di vista offensivo, oggi voglio smentirvi e soprattutto voglio dirvi perché Manchester City Arsenal 0-0 è stata una partita molto interessante. Innanzitutto introduciamo un minimo e contestualizziamo. In Premier League adesso, a non poche ma neanche tante giornate dalla fine, viviamo una situazione unica rispetto agli ultimi anni, perché stiamo assistendo ad una lotta a tre. Cioè, io non avrei mai previsto, però non avrei mai pensato che arrivassimo ad aprile con tre squadre che possono vincere la Premier League, il Liverpool, l'Arsenal e il Manchester City. Tutte e tre, peraltro, sono dentro le loro competizioni europee, quindi hanno ancora tanto da giocarsi in ambito europeo, due in Champions, Arsenal e Manchester City, una in Europa League, Liverpool, che affronterà peraltro l'Atalanta. E io, giunti a questo punto, non so veramente su chi giocare la mia fiche. Cioè, io credo che il Liverpool, un po' per l'Europa League, un po' per tutto quello che volete, sia una squadra veramente veramente attrezzata, però questo Arsenal qui è credibilissimo, al pari del Manchester City, perché credo che la scoppola dell'anno scorso, dopo essere stato in testa per tre quarti di campionato, sia servita, che la squadra sia un po' più preparata e un po' più pronta mentalmente. Per quanto riguarda il Manchester City, cosa vi devo dire? Manchester City, adesso De Bruyne e Haaland stanno bene, Foden è ai massimi storici, comunque Doku, per quanto stia avendo una fase di flessione, è un giocatore utile che può strappare e cambiare le partite, e Grealish è tornato dall'infortunio, quindi non c'è alcuna controindicazione da nessuna parte. Vediamo il discorso legato a Saka e Martinelli per l'Arsenal, perché non stanno bene. Fortunatamente per Arteta è tornato Gabriel Jesus, quindi è un'arma offensiva in più. Havertz ormai è un punto fermo da punta centrale, pardon per la ripetizione, però il senso è quello, e quindi secondo me la condizione fisica di Saka e Martinelli deciderà tanto di questa Premier League, se staranno bene Saka e Martinelli sarà un conto per l'Arsenal, se invece non staranno bene sarà un altro, e vediamo, perché alla fine sono due giocatori che fanno la differenza. L'Arsenal potrebbe subire un pochettino il doppio scontro col Bayern e poi giocarsi tutto in campionato, però insomma già oggi abbiamo due partite fondamentali per Arsenal e Manchester City, tra l'altro City gioca ospita l'Aston Villa, quindi gara non da poco, ma insomma ogni passaggio è decisivo, sono tutte nel giro di pochi punti. Adesso davanti c'è il Liverpool, quindi tanto per dire, non so neanche, devo dirvi la verità, come siamo messi a livello di scontri diretti, ma io credo che per quanto è competitiva la Premier League, soprattutto per quanto riguarda le squadre della parte sinistra della classifica, tutte possono perdere punti contro chiunque, e la condizione mentale, il discorso relativo alla condizione psicologica farà veramente la differenza. 5 minuti di introduzione innanzitutto, forse non necessari, ma comunque tanto per snocciolarvi qualcosina, E per dirvi anche che l'Arsenal ha guadagnato i primi punti all'Etihad Stadium di Manchester, adesso facciamo sponsor ma non importa, per la prima volta nella gestione Guardiola, ma non nella gestione Guardiola Manchester City con Arteta in panchina, no, nella gestione Guardiola in generale, perché l'ultima volta che l'Arsenal non ha perso, attenzione, non è che ha vinto, non ha perso a Manchester contro il City, risale al 2-2 dell'8 maggio 2016. Allenatore del Manchester City Pellegrino, allenatore dell'Arsenal Wenger, parliamo di quante ere geologiche fa, tante. Sai il fatto che in una delle ultime giornate di quella Premier League il risultato fu 2-2 con all'ottavo gol di Aguero, al decimo gol di Giroud per l'Arsenal naturalmente, al 51esimo De Bruyne, che insomma, già all'epoca era un punto fermo del City, e al 68esimo Alexis Sanchez. Quindi interessante questa cosa qui, e pensate quanto ha dominato il Manchester City con Guardiola negli ultimi anni. Certo, l'Arsenal ha vissuto anni neri, solo negli ultimi è tornata ad essere competitiva, però cosa è stato il Manchester City in questi anni, credo che lo inquadri abbastanza bene questo dato. Dati della partita, perché è finita 0-0, ma che partita è stata? Ma l'Arsenal si è coperto troppo, addirittura non mi ricordo chi del Manchester City si è lamentato, forse ma addirittura De Bruyne, del fatto che Gabriel Jesus e Saka hanno giocato bassissimi formando una retroguardia 6 con i 4 centrali. Va bene, andiamo a vedere i dati di Manchester City Arsenal. Allora, 73-27 possesso palla, vabbè ci sta, 12 tiri a 6, ma solo un tiro in porta per il Manchester City, mentre l'Arsenal ne ha fatti due grandi occasioni a 0, una parata di Raya e un tiro fuori, 700 passaggi a 269, e questo è incredibile, e 32-9 il computo dei cross. Quindi cerchiamo di dare uno sguardo generale alla partita e a farvi capire un pochettino che cosa è stata Manchester City Arsenal. Allora, Manchester City ha controllato la gara dal punto di vista territoriale, dal punto di vista delle idee, perché poi chi ha la palla può formulare qualcosa. Vero, però l'Arsenal ha difeso molto 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 bene, e non ha difeso bene solamente perché ha abbassato gli esterni alti e ha giocato molto coperta dietro, ma ha difeso bene perché ha concesso poco. Cioè il Manchester City non ha calciato tantissimo, ma soprattutto il dato significativo secondo me che inquadra la buona prestazione dell'Arsenal è il discorso dei cross. Ma come? L'Arsenal ha lasciato crossare tanto il Manchester City, il City ha crossato tanto, va bene, i 32 cross non sono pochi, i 9 cross dall'altra parte non sono tanti, però ragazzi miei, se il Manchester City effettua così tanti cross, non è una grande cosa per il Manchester City, perché il Manchester City è abituato a crossare molto meno di questo, e quindi con la difesa chiusa ha dovuto pensare ad altro e pensare a qualcosa che non è esattamente nelle sue corde. Va bene, c'è Haaland in area, ma non parliamo comunque di una soluzione straordinaria. E quindi per chiunque dica l'Arsenal contro il Manchester City ha fatto punti perché ha fatto una partita in difesa, perché ha fatto il catenaccio, ragazzi, innanzitutto siamo in un momento molto particolare della Premier League in cui serve fare punti, e l'Arsenal innanzitutto è andata a Manchester per fare punti, perché era uno scontro diretto importante, perché siamo ad aprile, perché siamo in un momento fondamentale della stagione in cui anche un punto, soprattutto quando ti giochi la Premier League in 2-3 squadre, può fare la differenza. E soprattutto, ragazzi miei, l'Arsenal in Premier League ha il miglior attacco e la miglior difesa. Il miglior attacco e la miglior difesa. Quindi non è una squadra difensivista, perché magari c'è chi a Pasqua ha acceso la televisione e ha visto Manchester City-Arsenal. Poi sente considerazioni varie relative a Gabriel Jesus terzino e Saka bassissimo e dice... però vedi, l'Arsenal non gioca in maniera tanto diversa al catenaccio classico. Allora, innanzitutto, non far segnare il Manchester City in casa è un'impresa, o comunque ci andiamo vicino. Siamo in un momento fondamentale della Premier League e l'Arsenal deve e può fare punti, ed è sopra il Manchester City, quindi perdere significherebbe andare sotto e perdere molto a livello mentale. E soprattutto l'Arsenal, se non lo sapete, ha il miglior attacco della Premier League. L'Arsenal ha il miglior attacco della Premier League, segna con tanti giocatori ed è prolifica sempre in tutte le partite, anche giocando certi big match, o comunque in questo caso in maniera difensivista, ma alla fine è un difensivismo che premia, perché ti, in questo momento della stagione ti fa stare sopra il Manchester City, non ti fa perdere lucidità e anzi ti dà fiducia, ne togli un pochettino al Manchester City. Cioè, fare punti in queste situazioni non è una cosa per cui bisogna vergognarsi, anzi bravo Arteta a dire a Saka e a Gabriel Jesus: oh ragazzi, abbassiamoci, perché qua siamo a marzo, siamo sopra il Manchester City, l'anno scorso abbiamo buttato via il titolo, cerchiamo di non fare lo stesso. Però non è che il Manchester, non è che l'Arsenal perde la sua identità a lungo termine. Vedrete che squadra sarà, quanti gol segnerà e quanto resterà prolifica, a patto che Saka e Martinelli naturalmente stiano bene. Quindi dire, fare tutti questi discorsi relativi alla difesa dell'Arsenal, al modo di giocare dell'Arsenal, lasciano veramente il tempo che trovano. Ma un'altra cosa interessante secondo me riguarda le due formazioni, perché se andiamo a vedere nelle formazioni di Arsenal e Manchester City schierate da Arteta e Guardiola, troviamo qualcosa di molto molto particolare, perché Manchester City, oltre al portiere Ortega, schiera Akanji, Ruben Dias, Ake, che esce al 27esimo per infortunio e al suo posto entra Rico Lewis, e Guardiol. Quindi Akanji e Guardiol terzini o comunque laterali di una difesa a 4. L'Arsenal, oltre al portiere Raya, che ha fatto una buona parata e basta, schiera White, non una novità, Saliba, Gabriel e Kivior da terzino sinistro, da laterale sinistro della difesa 4. Ricordiamo che Tomiyasu, quando gioca, gioca da quarto di difesa e è un calciatore con le caratteristiche di un difensore centrale. E Arteta ha preso Timber in estate dell'Ajax, spesso iniziando la stagione con lui da terzino sinistro, quindi con quattro centrali puri. Attenzione, avere quattro centrali puri vi sembrerà strano, ma il fatto che Arteta e Guardiola schierino quattro centrali puri significa che vogliono avere una fase offensiva migliore, e non solo una fase difensiva migliore, ma avere una fase difensiva migliore per avere una fase offensiva migliore. Perché andiamo a vedere, ho visto l'heatmap dei vari White, Kivior, Akanji e Guardiol. Cioè, non arrivano sul fondo, restano abbastanza bloccati, supportano l'azione se necessario, questo ce ne accorgiamo anche guardando la partita, supportano, sono ordinati, riescono a essere efficaci nelle famose marcature preventive, però ragazzi non vanno mai sul fondo. E quindi squadre ultra offensive, squadre ultra evolute come Arsenal e Manchester City giocano con dei difensori centrali da quarti di difesa, che è un controsenso, perché se pensiamo a Guardiola, pensiamo a Dani Alves e Jordi Alba, pensiamo a straordinari terzini resi forti come Cancelo eccetera, invece senza Walker gioca Akanji. Cancelo è stato eliminato tra virgolette, ma semplicemente Guardiola è andato avanti. E cosa vuol dire mettere dei difensori centrali nel ruolo di terzini? Significa avere una fase offensiva migliore, perché ok, questi non arriveranno mai sul fondo, ma restando in quella zona lì, anche accentrandosi, anche rimanendo larghi, anche avanzando, ma restando in quella zona lì, in quel fazzoletto di campo lì, consentono ai giocatori offensivi di stare più tranquilli, di vivere la fase offensiva con più leggerezza, senza pensare a oddio devo fare la corsa per tornare indietro, occupare lo spazio lasciato dal terzino, oddio adesso c'è la sovrapposizione e se gli do la palla male devo correre io all'indietro. No, i vari esterni alti stanno sereni. Cioè Guardiola mette Guardiol, che è stato il miglior difensore dell'ultimo mondiale, da terzino, perché vuole che Foden, Grealish, Doku siano tranquilli, che giochino in quella zona lì e che siano più rilassati a livello mentale, senza la necessità di devi tornare, devi stare attento, occhio, 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 corriamo tutti. No, largo, avanti, non ti preoccupare, con quattro difensori centrali puri, Guardiola innanzitutto non lascia grande distanza fra i reparti, ma può utilizzare 4-5 giocatori offensivi, quindi De Bruyne, Bernardo Silva, Doku, Grealish, Foden, Julian Alvarez, chiunque giochi è sereno grazie ai quattro difensori centrali, e i quattro difensori centrali permettono agli offensivi di stare tranquilli, stare avanzati, ci pensiamo noi, occupiamo noi, ci occupiamo noi di recuperare il pallone, poi lo diamo a Rodri che lo smista, Rodri comunque è un giocatore molto intelligente, ma voi state davanti, non vi preoccupate di noi, non vi preoccupate della fase difensiva. E questo è un pensiero vincente, e Arteta e Guardiola lo hanno fatto contemporaneamente, cioè ci hanno pensato contemporaneamente, hanno pensato di mettere dei giocatori difensivi tanti giocatori difensivi, alcuni di questi adattati, secondo la concezione generale, per avere una fase offensiva migliore. E alla fine, ragazzi, anche l'Arsenal, torniamo prima, perché abbiamo parlato di giocatori offensivi del Manchester City, di cui non ci sorprendiamo più e molti hanno numeri strepitosi. Haaland quest'anno, Foden è cresciuto tantissimo e va bene. Ma pensiamo ai giocatori offensivi dell'Arsenal. Cioè, così facendo, perché adesso sta giocando Kivior. Ragazzi, Kivior allo Spezia faceva il perno centrale della difesa 3, un giocatore molto forte, ha fatto anche il centrocampista in vita sua ed è uno bravo con la palla. Ma grazie a questa esposizione tattica, con questi centrali bloccati, l'Arsenal ha sempre giocato così, però spesso ha giocato così. E grazie a questa attenzione alla fase difensiva, Rice ha 6 gol e 7 assist, Odegaard ha 9 gol e 7 assist, Kai Havertz ha 9 gol e 3 assist, Gabriel Martinelli 8 gol e 5 assist, Trossard 11 gol e 2 assist, Bukayo Saka 16 gol e 13 assist, Gabriel Jesus 8 gol e 5 assist. Cioè, cosa volete di più? Cosa volete di più? E alla fine gli offensivi rendono, eh. E non serve avere il terzino che arriva sul fondo, che fa il doppio passo, che fa l'elastico, no. Un difensorone da terzino sinistro, un difensorone da terzino destro. Non voglio Dani Alves, non voglio più Jordi Alba, ma voglio che i miei offensivi stiano sereni, che i miei offensivi stiano tranquilli. Tutti pensiamo alla fase difensiva nella metà campo avversaria per andare in pressing, ma una volta che si torna indietro, io ho quattro giocatori solidi, quattro giocatori attenti e quattro giocatori formidabili nel recuperare il pallone per caratteristiche. Poi il resto ci penso agli altri. Ragazzi, ditemi voi se non è un pensiero vincente, devoluto e brillante. È un grande pensiero, è un'idea giusta, è un'idea corretta, e i risultati, insomma, danno ragione sia Guardiola che Arteta, che cambiano esattamente in contemporanea, che cambiano allo stesso modo, nello stesso momento. I risultati sono buoni, entrambi i quarti di finale di Champions League, entrambi in lotta per la Premier League, entrambi grandissimi allenatori. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e, come al solito, darvi appuntamento ad un prossimo podcast.